Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Ed eccoci ad un altro appuntamento con la rubrica dedicata a Roma. Ben trovati da Eliana Astorri. Oggi in collegamento telefonico abbiamo il professor Romolo Augusto Staccioli. Come sapete ha insegnato storia e archeologia dell'Italia antica alla Sapienza ed è presidente di Archeoclub Roma. Romolo, benvenuto.
Salute!
Dunque, in questa puntata ci occupiamo del Circo Massimo. Perché il Circo Massimo? Perché chi è passato da quelle parti avrà notato che così è sorta una recinzione, non si sa cosa stiano facendo, si intuisce che ci sia un cantiere, ma per fare cosa?
Giusto, è un'ottima domanda. È da qualche mese che la situazione è quella che hai così brevemente indicato, cioè c'è evidentemente è stato impiantato un cantiere, è stata recintata una zona che non sembra, viste le proporzioni, no, di tutta l'area, ma sono circa 2 ettari, quindi non è uno scherzo. E apparentemente non sta succedendo nulla. Le intenzioni, a quello che abbiamo saputo, a quanto ci è stato detto, sono quelle lodevoli e attese anche da lungo, di sistemare e rendere accessibile anche proprio ai visitatori, io direi soprattutto cominciare dai romani, rendere accessibile quell'unica parte del circo massimo dove sono stati fatti degli scavi, no?
Dalla parte della FAO
e insomma appunto della piazza di Porta Capena, eccoli. Scavi che sono stati fatti in tempi diversi, in 2 parti diverse, no? Contigue, vicine, credo a partire dagli anni 30. Io non so, qualcuno dei più anziani si ricorderà di com'era la situazione. Il Circo Massimo fu per lungo tempo, dopo l'antichità, abbandonato, diventò una cava di materiale, di pietre, un po' come tutti i monumenti antichi. Poi fu sfruttata la zona per campi coltivati, magari anche per pascoli. Io mi ricordo, per arrivare a tempi più vicini a noi, dunque ci fu addirittura impiantata la prima centrale del gas a Roma, c'era il gasometro come quello che poi è stato fatto all'Ostiense, ma poi ecco, e qui entriamo nei ricordi più recenti. Fu un'area destinata a grandi mostre, proprio durante, mentre io facevo le scuole elementari, non so, la quarta e la quinta, mi ricordo che ci portarono a vedere la mostra autarchica del minerale italiano, bella, enfatica, eccetera, me lo ricordo benissimo. Poi, dopo la guerra, è stata di nuovo abbandonata e infine ripulita e in qualche modo sistemata, credo tra la fine degli anni 50 e gli inizi del 60, probabilmente in vista delle Olimpiadi del 60. Ecco.
E questi sono i tempi recenti,
ecco,
ma a te piace
recenti.
Andare molto, ma molto indietro
molto,
nel tempo, quindi
molto,
sto Circo Massimo...
Sempre alle origini, naturalmente.
Esatto, a quale epoca risale? Perché fu creato questo spazio?
Certo. Intanto diciamo che quella che è stata recintata, quella che ci ha dato lo spunto, no, per questa chiacchierata, è quella che gli antichi chiamavano il caput circi, cioè la parte del lato curvo, la parte terminale per così dire, il lato curvo di questo circo, al centro del quale, e qui è un riferimento molto, molto concreto che possiamo fare con i giorni nostri, al centro del quale il lato curvo si vede oggi, c'è quella piccola torre, no? La torre della Moletta, la torre dei Frangipane o della Moletta, perché lì accanto per lungo tempo c'è passato un torrentello, un piccolo corso d'acqua che naturalmente veniva sfruttato, naturalmente perché si chiama della Moletta, veniva sfruttato per azionare le pale di un piccolo molino, la Moletta, figuriamoci. Dunque, dicevo, lì al centro del lato curvo anticamente c'era un arco, un po' come l'arco di Costantino, tanto per avere un'idea, molto più antico, dedicato a Vespasiano e a Tito, dedicato dal Senato ai due imperatori, a Vespasiano e a Tito, in celebrazione della vittoria della guerra giudaica. Ma lì c'era stato addirittura, questo pure vale la pena di sottolinearlo, c'era stato già in quello stesso punto uno dei primi 2 archi onorari mai realizzati a Roma, proprio siamo alle origini di questo tipo architettonico. L'arco innalzato nel 196 avanti Cristo da Lucio Stertinio. Pensare, molta gente passando da quelle parti vede quella torretta che sembra un nano, un sgorbio quasi, così bassa. Che razza di torretta poteva essere? Beh, noi pensiamo che il piano dell'arena, no, antico, sulla quale la torretta poi fu costruita, sta almeno, o perlomeno insomma, circa 10 metri sotto il piano attuale. È un bel dislivello, quella torretta.
Quindi un obelisco in realtà, solo che insomma, è interrato?
No, l'obelisco c'era, ma non c'è più. Anzi, ce n'erano due. Lo vogliamo dire subito?
E certo.
I due obelischi, perché uno, il primo, fu portato, e poi vedremo dove collocato, da Augusto nel 10 avanti Cristo, fu portato dall'Egitto. Era un obelisco stava ad Eliopolis in Egitto, era dedicato al faraone Ramsete II ed è alto 23 metri e qualcosa, 23,50, 23,70. Quello cadde, no, dopo la fine del mondo antico, e fu recuperato e trasferito nel 1589. Papa Sisto, il famoso Papa Sisto V, lo fece trasferire a Piazza del Popolo, è quello che sta lì ancora, Piazza del Popolo, l'obelisco Flaminio. Addirittura nel 357 dopo Cristo, della nostra era, fu aggiunto un secondo obelisco che fu donato a Roma dall'imperatore Costanzo II, il figlio di Costantino, nel corso di una sua visita alla città. Ormai gli imperatori a Roma non c'erano più, no? Risiedevano a Costantinopoli e in altre parti. E Costanzo II regalò questo secondo obelisco, che pure stava in Egitto, stava a Tebe in Egitto, era dedicato a Tutmosis III, e ugualmente recuperato fu trasferito nel 1588, no, da qui, quindi siamo in un anno prima di quell'altro, fu trasferito, fatto trasferire da Papa Sisto a San Giovanni, ed è quello che sta lì, proprio a Piazza San Giovanni. Ricordiamo che la Piazza San Giovanni è quella dove c'è l'obelisco, non quella che sta davanti alla chiesa, come comunemente si pensa. L'obelisco di San Giovanni è il più alto di tutti fra quelli che sono a Roma, ed è alto ben 32 metri e mezzo. Bene, questo per quanto riguarda gli obelischi. Vogliamo tornare al circo.
Lasciamo l'obelisco. Perché fu creato questo spazio,
appunto,
lo spazio del Circo Massimo?
Ecco, dici bene, perché e quando? No? Beh, dunque, ci troviamo in una zona compresa, diciamo, una valle, no? Una piccola valle lunga e stretta.
Fra due colli.
Appunto, compresa fra due colli, il Palatino da una parte e l'Aventino dall'altra. Pensate se noi scendessimo a 10 metri sotto del piano attuale, no? Come sarebbero belli questi due colli imponenti, il Palatino e l'Aventino da una parte e dall'altra, come dovevano essere per gli antichi, in vista per gli antichi. Bene, dicevo, questa valle lunga e stretta fra i due colli fu presto utilizzata per farci svolgere, diciamo, spettacoli, ma soprattutto fin dagli inizi delle corse proprio, corse di cavalli e poi di carri. Pensate che il famoso ratto delle Sabine, che poi in gran parte erano latine, è quello leggendario, no? Che fu attuato da Romolo per dare mogli e comunque donne ai suoi concittadini, e secondo la leggenda fu si svolse proprio lì, perché è lì che i romani avevano attratto i vicini, no? Gli abitanti dei centri vicini a uno di questi spettacoli di corse. Quindi la leggenda ci riporta proprio alle origini di Roma. Diciamo che la tradizione più storica, più storicamente attendibile, invece riferisce le prime installazioni, la prima sistemazione di questa valle, la Valle Murcia, come veniva chiamata, per gli spettacoli, l'attribuisce al re Tarquinio Prisco, e quindi siamo alla fine del VII secolo avanti Cristo.
Quindi era adibito a corse dei cavalli, dei carri, cos'altro?
No, era soprattutto per le corse dei cavalli, ma soprattutto per le corse dei carri. Come sappiamo, durante tutta l'età imperiale, carri che erano a due o a quattro cavalli, anzi diciamo pure che durante l'età imperiale praticamente si trattava sempre di quadrighe, cioè tiri a quattro, le bighe furono praticamente abbandonate, erano meno spettacolari insomma le corse.
Non veniva usato come mercato?
No, niente di tutto questo, potevano esserci anche, ci si potevano fare anche degli altri spettacoli, certe volte perfino parodistici, in certe particolari occasioni, facevano correre i conigli, fatti conto, le lepri più che i conigli, oppure i cani eccetera, ma erano parodie. E poi qualche altro genere di spettacoli, per esempio, ecco una cosa interessante è che ogni tanto ci portavano a sfilare come proprio una esibizione animali rari, animali esotici che i romani non avevano mai visto, non avevano mai conosciuto. E poi ci passava anche, e questo era uno spettacolo vero e proprio, ci passava anche il corteo trionfale. Lo attraversava da una parte all'altra, dalla parte del Palatino, sicché la gente si metteva sulle gradinate che stavano da quella parte, e naturalmente il corteo entrava dalla parte di Via della Greca, no? E poi attraversava tutto il circo e usciva dalla parte di Porta Capena, e poi continuava verso l'attuale via di San Gregorio, eccetera. Ecco, ma non altri spettacoli, per esempio non spettacoli di gladiatori, solo eccezionalmente i gladiatori avevano altri luoghi deputati, e quindi bisogna stare attenti insomma a quello che si dice.
Ma non, scusami Romolo, non veniva inondato dalle acque del Tevere per fare delle battaglie navali?
No, per carità, anche per questo c'erano i luoghi fatti apposta, c'erano le naumachie, soprattutto quella di Augusto in Trastevere, e poi ne fu fatta un'altra nel campo Vaticano, quindi assolutamente. Addirittura l'origine di tutto di questa usanza anche delle corse viene fatta risalire alle corse dei muli, no? Che si tenevano lì in occasione delle feste del dio Conso, che era il dio che presiedeva all'immagazzinamento delle derrate alimentari, del grano soprattutto, che lì aveva un suo altare, ma questo insomma ci porterebbe lontano. Piuttosto c'è da dire che abbiamo detto fine del VII secolo per quanto riguarda le prime sistemazioni, i primi impianti molto, molto semplici, un po' di gradinate magari addossate di legno, addossate alle pendici dei colli, qualcosa del genere, ma insomma nel corso dei secoli poi ci furono talmente tali e tanti interventi. Le prime opere in muratura sono del secondo secolo avanti Cristo, ma ci furono poi diversi interventi ancora al tempo di Cesare, poi Traiano e poi ancora durante il regno di Caracalla all'inizio del terzo secolo. Alla fine insomma uscì fuori, ne risultò un edificio mastodontico, no? Tutto ad arcate e ambienti voltati che sostenevano queste gradinate, un edificio mastodontico che poteva avere circa 600 metri di lunghezza per 140 di larghezza, le misure esatte non le possiamo ancora calcolare.
È paragonabile con qualche piazza romana?
Le piazze romane no, ma possiamo dire che è ancora oggi insomma il più grande edificio per spettacoli mai realizzato. Gli antichi ci danno una cifra di fra i 250.000 e i 300.000 spettatori, non c'è niente al mondo, c'è il famoso Sambodromo, no, di Rio de Janeiro, non è un edificio, adesso io non so quanto è lungo, ci sono tribune da una parte e dall'altra, ma non è certamente un edificio come il Circo Massimo, poi credo che sia anche più corto. Quindi una cosa spettacolosa, è impressionante il fatto che non ci sia più niente.
Che non ci sia più niente, in che senso?
È che lì quando passi...
Completamente spianato, dici? Non è rimasto nulla.
Ora, gli scavi...
E magari questa recensione, stanno facendo degli scavi, uscirà fuori qualcosa?
Che cosa? Speriamo che tirino fuori qualcosa di più. Ma ripeto, solo però in quel settore, nel settore del lato corto, sui lati lunghi, dei lati lunghi non sappiamo niente, soprattutto il lato verso l'Aventino. Beh, insomma, proprio esattamente come fosse la situazione, e se ci fossero le arcate anche lì continue, non fosse stata proprio sfruttata la situazione del terreno appoggiando le gradinate sulle pendici dell'Aventino, beh, questo esattamente non lo sappiamo, o comunque non sappiamo esattamente come da quella parte fu risolta, perché l'Aventino... il Palatino è un pochettino più arretrato, ma l'Aventino lo vediamo oggi ancora, no? Proprio precipita proprio sulla zona del circo oggi. Ecco, anticamente com'era? Bisognerebbe verificarlo. Vogliamo anche dire una cosa, proprio prima dicevo del lato del Palatino, fra il circo e i palazzi imperiali del Palatino c'era una strada.
Quindi andando verso il Lungotevere a destra.
Andando verso il Lungotevere a destra.
Sì,
dico, c'era una strada che praticamente oggi è continuata da Via dei Cerchi, no? I patiti, i fissati del ricongiungimento delle diverse aree archeologiche di Roma vorrebbero sopprimerla per riunificare, per riunire il Palatino al Circo Massimo, cosa che non è mai successa, che non è mai stata. Palatino non è stato mai unito al Circo Massimo, c'era una strada che li divideva. E questa strada, Via dei Cerchi, ricorda anche nel nome attuale l'antico edificio, perché nel Medioevo fu ribattezzata Via del Cerchio. Il circo ai buoni romani del Medioevo non diceva più niente questa parola, manco sapevano di cosa si trattava, e quindi da circus passarono al cerchio, che era una cosa molto più familiare. Poi si è fatto il plurale e siamo arrivati alla Via dei Cerchi attuale. Quella via va conservata, magari sistemata, forse anche abbassata di livello, non lo so, ma insomma non possiamo continuare a pensare alle unificazioni delle aree archeologiche. Che facciamo?
Unifichiamo? Certo. Scusami Romolo, chi abitava lì appunto ai palazzi imperiali avevano
una bella vista
a Circo Massimo,
una bella vista a Circo Massimo e anche l'accesso diretto. Certamente l'imperatore e la corte passavano direttamente dai palazzi, no, al circo, anzi proprio da quella parte più o meno all'altezza della chiesa di Sant'Anastasia, che sta dietro, no, ai piedi del Palatino, più o meno lì doveva esserci il palco imperiale, il Pulvinar, che era palco imperiale ma forse anche il luogo di culto per le divinità che presiedevano appunto alle corse, ai giochi alle quali si sacrificava prima degli spettacoli, gli spettacoli che erano preceduti da un corteo in cui sfilavano tutti i carri, cioè. Questo, senti, io ti proporrei una cosa, parliamone un'altra volta di quello che si faceva nel circo, di come erano le corse, che noi ci abbiamo in mente, no, le corse del cinema, dei film.
Ben-Hur.
Ben-Hur è il massimo. Ecco, vediamo quanto è stato ricostruito, sì. Quanto corrisponde.
Vediamo le attività.
No, a quello che effettivamente si faceva. Vediamo, perché veramente vale la pena, insomma, di parlare. Era una delle cose, degli eventi, come diremmo noi oggi, più importanti nella vita della città, e non solo della città, perché i circhi o ippodromi, come si diceva nelle parti dell'impero di lingua greca, stavano un po' dappertutto, e quindi questi spettacoli rappresentavano proprio eventi particolari in tutto il mondo romano, e figuriamoci quello che doveva essere alla vigilia delle corse, le scommesse. I romani erano degli scommettitori accaniti, il gioco delle tifoserie. No, di solito correvano quattro scuderie, le quattro fazioni del circo, che poi furono anche in certi periodi portate a sei, e quindi insomma straordinario impatto, diciamo, nella vita quotidiana, fino ad arrivare a implicazioni, per così dire, di carattere politico. Le fazioni del circo, i sostenitori, diventarono delle vere e proprie, diventarono, adesso senza esagerare, ma per avere così un riferimento, quasi dei partiti politici. Questo soprattutto a Costantinopoli, no? La nuova Roma costruita da Costantino sulle rive del Bosforo, dove nel periodo tardo appunto le fazioni diventarono dei raggruppamenti politici che spesso dettero luogo a sommosse, a rivoluzioni, interventi anche piuttosto pesanti, eccetera eccetera. Ecco, io ti proporrei di rimandare il discorso sulle
attività, le attività
eccetera,
del Circo Massimo.
Ad un'altra, magari anche alla prossima, così facciamo tutto.
Volentieri,
tutto
Romolo.
Un seguito, prima ce n'è da dire.
Prima di concludere, una domanda. Tu, come romano e come archeologo, se avessi la possibilità di disporre dello spazio del Circo Massimo, che cosa ne faresti?
ci farei una grande villa personale. No, ho detto. E beh, scusa, mi hai detto se avessi la disponibilità di disporre, che altro potrei fare?
Vabbè, ma come archeologo non faresti qualche scavo?
No, mi concentrerei il più possibile sull'esplorazione. Intendiamoci, non è una cosa facile, eh? A parte le misure, no? Le proporzioni. Lì ci sono questioni, per esempio, che hanno a che fare con la falda freatica. Lì c'è l'acqua, a un certo punto si incontra rapidamente la falda freatica, quindi bisogna andare con le pompe, le idrovore, eccetera. Oppure, ricordiamoci questo, gli antichi si trovarono di fronte ad una valle che veniva molto spesso, che si impaludava, veniva invasa dalle acque del Tevere e poi anche dalle acque di un torrentello che veniva, diciamo, dalla zona di Porta Metronia, per intenderci, no? E che attraversava tutta la valle Murcia, la valle del Circo, per andare a finire nel Tevere quando ci arrivava. Altre volte naturalmente si impaludava, quindi ci dovettero essere eseguite delle opere di bonifica piuttosto imponenti, tant'è che a un certo punto fu realizzata una vera e propria cloaca, una sorta di piccola, ma nemmeno tanto cloaca massima, no? La cloaca del Circo fu chiamata così, che sboccava nel Tevere proprio a valle della cloaca massima. Quindi c'è l'acqua, l'hanno risolto gli antichi, il problema dell'acqua non siamo capaci di risolverlo noi, ripristiniamo la cloaca del Circo, facciamo in modo di convogliare quest'acqua come fecero gli antichi. Fra l'altro gli antichi la usarono, quest'acqua, questo torrentello, anche per abbellire e per decorare la spina del Circo, no? Quella specie di diaframma che separava l'arena in due parti, appunto ne possiamo parlare la volta prossima. Ecco, allora concentriamoci in questa zona, che è lì, disponibile, libera, non dà fastidio a nessuno, non sono gli scavi dei fori imperiali che hanno implicato naturalmente interventi in una strada, no, vitale per la vita odierna, no, della città. Così come sarebbe per via dei cerchi, naturalmente, dal punto di vista del traffico. Ma la zona del Circo Massimo, vera e propria, beh, quella sta lì, aspetta soltanto di essere esaminata, di essere esplorata e magari anche sistemata in maniera diversa e più acconcia. Io comincerei ad abbassare il livello di tutta l'area, almeno fino a dove è possibile, no? Prima della bonifica e prima della sistemazione idraulica, proprio per ridare così l'aspetto, le proporzioni, come dicevo prima, abbassarsi fino a 10 metri sotto il livello attuale e guardarsi poi intorno, beh, insomma, l'effetto deve essere un po' diverso da quello attuale. Dicevo già, l'Aventino e il Palatino diventerebbero due colli veri di una certa imponenza, non soltanto due alture che appena appena sono apprezzabili.
Vedi,
insomma,
che un'idea ce l'hai?
L'idea
ce l'ho, che
come
farne.
Le idee non mancano, mancano i quattrini e poi soprattutto manca la volontà spesso di fare certe cose.
Romolo, senti, ci lasciamo sulla
Bene.
Storia del Circo
sì.
Massimo e ci rincontriamo,
ci riconvochiamo, come
fra
si dice,
un paio di settimane.
Bene.
Sempre sul Circo Massimo.
Bene.
Ma sulle attività,
certo,
che
certo,
vi si svolgevano,
certo,
d'accordo?
Molto interessanti.
Grazie per
Bene.
Essere stato con noi.
Di nulla.
A presto.
Arrivederci.
Concludiamo qui la rubrica dedicata a Roma. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.